Alphaville.
A complemento del grande progetto che il Museo Villa dei Cedri ha dedicato lo scorso autunno all'artista russo Ellissitsky, è uscito poche settimane fa per l'editore Casagrande il volume Ellissitsky e la Svizzera, che ricalca quello dell'esposizione. La mostra del Museo Bellinzonese proponeva infatti un'immersione nell'universo creativo di questo artista durante il periodo di permanenza in Svizzera, presentandone tra l'altro le diverse sfaccettature, dall'arte grafica all'architettura, dall'editoria alla tipografia. Un percorso che metteva in risalto l'approccio transdisciplinare di un grande protagonista dell'avanguardia russa, che, affetto da tubercolosi polmonare, tra il 1924 e il 1925 soggiornò in Svizzera, in particolare in un sanatorio del Canton Ticino. Ecco, nonostante la malattia, in quel periodo progettò e realizzò alcune opere che oggi occupano un posto di rilievo all'interno della sua produzione. Inoltre coltivò, ampliò i contatti con amici e colleghi artisti, esercitando poi anche una notevole influenza sullo sviluppo e rinnovamento dell'arte grafica e tipografica elvetica. Il volume ampiamente illustrato propone saggi di Marie-Ève Celio, Roland Freux, Carol Hensler, Pavel Kuznetsov, Mario Lüscher, Wilhelm Jan Renders e Linda Schädler. Il progetto grafico è stato curato da Bruno Monguzzi e Marco Zürcher. E noi siamo collegati proprio con Carol Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Come dicevamo, allora, questo volume chiude in un certo senso il ricco progetto di cui Villa dei Cedri si è fatta promotrice, che è stato accompagnato da numerose conferenze nelle biblioteche cantonali. Un progetto in cui comunque rimangono aperte alcune questioni rispetto a quei due anni trascorsi da Ellissitsky in Ticino e la sua influenza sul nostro paese. Carol Hensler, vogliamo ricordare quali sono queste questioni ancora aperte?
La prima questione, proprio dal punto dello storico dell'arte, era il momento in cui finisce il ciclo di questi prun. Diciamo che quando Ellissitsky arriva in Svizzera per curarsi la tubercolosi, era già riconosciuto a livello europeo con questa serie di disegni tra architettura e costruzioni astratte, appunto, e le aveva già esposte, e questi prun. E finirà questo ciclo perché è quello che metteva in evidenza la mostra e che traspare anche nei vari saggi, in due saggi che si rispondono a questo proposito, e quando smette di fare questi prun per passare alla terza dimensione e entrare veramente nel mondo dell'architettura, delle scenografie di mostre nazionali. E questo, siamo andati un po' avanti su questo mistero, alcune nuove scoperte, ma la questione rimane ancora aperta, e certe volte i libri sono anche qui per lanciare una domanda e sperare che permetterà di fare i prossimi passi su questa questione e capire se veramente quest'ultima opera della serie Prun è stata realizzata o no, e sarebbe stata realizzata in Svizzera, perché l'unico documento è una fotografia fatta da John Arp.
Che cos'è questa serie per gli ascoltatori o le ascoltatrici e per me, perché non so cosa sia?
Allora, è il primo passo. Cioè, Ellissitsky, quando è entrato nel mondo dell'arte astratta, ha incominciato questo ciclo di Prun, che si definisce come progetto per il futuro dell'arte. E sono delle strutture astratte, ma che che possono essere lette, alcuni hanno nomi tipo ponte sopra una strada o evocano proprio delle costruzioni urbane. E in effetti dopo Ellissitsky creerà, è uno dei grandi progetti pensato ma mai realizzato in Svizzera, era un grattacielo però orizzontale, mentre tutto il mondo costruiva
faceva
grattacieli verticali. Esatto. Dunque sono proprio dei progetti che possono, dei disegni acquarelli che possono sembrare dei progetti architettonici, mm-hmm. alcuni semplicemente delle strutture astratte come siamo abituati a vederli nelle avanguardie russe, sì. di un Malevich o i suoi coetanei.
E quindi questa è una delle questioni rimaste ancora irrisolte, cioè il passaggio esatto. da questa serie ai progetti architettonici, è corretto?
Sì, quando finisce definitivamente mm-hmm. la produzione di questi. C'è un mistero che ci sono due numeri di Prun, perché poi aveva fatto un elenco di queste opere, ci sono due numeri che non riusciamo a identificare, non riusciamo a capire se sono stati realizzati in Svizzera e se sono effettivamente stati realizzati e se sono conservati da qualche parte.
Mm. E quindi alcuni misteri ancora per quanto riguarda il lavoro di Lisicki in Svizzera ancora da chiarire. Ecco, caro Lenzler, una domanda forse ingenua, ma qual è per uno storico dell'arte l'importanza di rintracciare lettere e documenti per ricostruire la figura e l'influenza di un artista sui luoghi che ha visitato? E se magari ci fa anche qualche esempio su questo.
Allora, ci sono degli esempi molto interessanti e sempre anche dobbiamo usarli con cautela, perché per esempio alcuni documenti o alcune lettere di Pau Klee ci fanno capire qual è la sua visione della sua opera e qual è la visione che noi dobbiamo vedere e dobbiamo anche per i storici dell'arte trasmettere per il pubblico cosa dobbiamo vedere e come dobbiamo leggere il suo percorso artistico. Dunque dico con cautela, perché ovviamente gli storici dell'arte non mettono più visioni che solo quella che ci impone l'artista. Mentre nel caso di Lisicki è proprio nelle lettere che troviamo tutte le sue relazioni e i suoi scambi, possiamo fare una sorta di mappatura di tutti i suoi contatti e dei potenziali progetti in cui è stato coinvolto. Nel caso di concreto nostro, per esempio, è nella corrispondenza con Jean Arp che scopriamo che appena arrivato in Svizzera uno dei primi progetti che è partito tra i due artisti era l'idea di fare una mostra di arte astratta al Kunsthaus di Zurigo e Jean Arp scrive al direttore perché lo conosceva, dunque abbiamo anche la lettera di Jean Arp e la proposta fatta da Jean Arp a nome dei due artisti, di Lisicki e Arp, al Kunsthaus di Zurigo e il direttore allora rifiuta la proposta, non la considera interessante e dunque i due artisti incominciano allora a fare questo progetto che si chiama Gli Ismi dell'Arte e che è la loro versione della storia dell'arte, almeno delle avanguardie di inizio secolo, e lo trasformano in un libro al posto di poterlo trasformare in una mostra. Dopo appunto ci mancano anche delle lettere, siamo disperati di non aver trovato alcune tracce o lettere che potrebbero testimoniare del rapporto di Lisicki con alcune persone in Ticino, perché permetterebbe anche di rintracciare magari delle fotografie che non abbiamo ancora trovato, permette anche di rintracciare delle opere. Vi parlavo dell'esempio di questa incognita ancora rimasta aperta sugli ultimi lavori Prun. Questo, delle lettere permettono di dire ok, c'è ancora qualcosa, ma dove è finito? Cos'era? È veramente stato realizzato? Dunque lì ci mancano proprio anche delle lettere per aiutarci a superare queste incognite. Permette anche di rintracciare dei viaggi o magari delle persone che non sappiamo che ha incontrato, però tra le lettere ad un certo punto si scopre nelle lettere che ha avuto contatti con una persona che non si sapeva. Dunque cosa va a fare lo storico o lo storico dell'arte? Va a cercare nell'archivio dell'altro, dell'interlocutore, e continua così anche la ricerca e appaiono anche alcune informazioni magari in archivi di altri artisti permettendo anche di ricostruire delle relazioni o dei progetti comuni, o magari si fanno anche delle donazioni di opere d'arte tra artisti o prestatori o depositi di opere d'arte, e così certe volte
si scoprono anche delle opere,
però si sa dove sono, esatto.
E dove sono queste lettere di Elly Sitzky? Avete dovuto prendere le varie fonti?
Il problema è che sono spesso, appunto, allora, perché le fonti di famiglia di Lisicki, il figlio di Lisicki aveva lasciato tutto quel che era rimasto in famiglia al Van Abbe Museum in Olanda. Mentre il problema ovviamente sono gli interlocutori, perché per esempio se pensiamo alla relazione anche con l'ITH, per esempio Siegfried Gideon è stato uno che ha anche promosso e coinvolto Lisicki in vari progetti in Svizzera, non è sempre andato a buon porto, però alcune delle lettere della famiglia Gideon sono ancora in mani private e non abbiamo le copie di tutto, dunque magari anche qui troviamo delle cose. Dunque, il problema sono le mani private e uno probabilmente un'altra problematica è per esempio non rimane nessuna traccia, neanche un disegno o qualcosa di Lisicki con il suo medico in Ticino, perché era curato all'ospedale della Carità a Locarno in modo ambulatorio. E questo medico Franzoni, che l'ha comunque seguito per un anno e mezzo, e che l'ha anche aiutato per esempio nell'ottenere l'autorizzazione di prolungare il suo soggiorno in Svizzera. Ovviamente cioè, non sono degli storici dell'arte, non è gente che tiene dei documenti con tutti i pazienti di un medico, e magari questi sono persi o magari sono rimaste delle cose in famiglia, in nipoti, in nipotini, però magari non sanno neanche
di avere,
che hanno questa,
certo,
informazione che ci serve.
Quindi andate a guardare nelle vostre soffitte, l'appello che lanciamo, e
esatto,
magari chi lo sa che emerga qualche lettera interessante per questo lavoro di ricostruzione. Tornando al lavoro di Elly Sitzky, ecco, una delle sue caratteristiche è quella di una concezione spaziale del tutto nuova per il suo tempo, dell'opera d'arte. Ecco, come questa visione, se questa visione influenza negli anni a seguire le arti elvetiche, Carol Ensler?
Allora, è chiaro che c'è una parte sull'arte grafica che è molto importante, perché considera lo spazio della pagina appunto come uno spazio, non come una superficie. Dunque questo è un grande contributo che si legge sia nelle sue scenografie, i suoi contributi a mostre, e abbiamo ospitato in Svizzera, in particolare al Museum für Gestaltung di Zurigo, delle mostre importanti che hanno girato l'Europa concepite, con delle sezioni concepite da Lisicki. Dunque abbiamo anche avuto gli esempi di come creare delle nuove scenografie nei nostri musei, ma ovviamente l'impatto era di arrivare su un territorio della grafica e della tipografia in Svizzera che aveva già incominciato un processo di rinnovo non così semplice. In effetti nel libro appena uscito, il saggio sulla grafica, non è un'analisi della grafica di Lisicki e come è stato recepito dalla scena grafica svizzera, e testimonia proprio di queste due correnti che si affrontavano, che è quella modernista, avanguardista, che va verso le avanguardie, integra completamente gli input delle avanguardie, e poi dall'altra parte un po' i classici che vogliono difendere una certa visione della grafica. E dunque Lisicki in questo senso è diventato anche una chiave. Difendendo Lisicki si difendeva anche il rinnovo della grafica e della tipografia svizzera, e dunque anche lo sviluppo della nostra identità internazionale, perché ormai appunto la grafica svizzera ha costruito, ha una reputazione in questi anni, si è costruita un'identità che ancora oggi viene valorizzata e promossa e riconosciuta a livello internazionale.
E dunque il volume uscito per Casa Grande, Ellisitzky e la Svizzera, che racconta un po' anche il grande progetto che il Museo Villa dei Cedri ha dedicato lo scorso autunno a questo artista russo, un volume a più mani. Grazie caro Lenzler per avercene parlato oggi.
Grazie mille dell'invito. Buona giornata.